L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Le 9.38, mercoledì 25 settembre 2019, dalla Repubblica, evasione, il Premier Conte meno contante, premia chi usa la carta di credito. Questo è uno dei titoli, a parte l'articolo di Francesco Merlo, da Manzoni a oggi, la passione popolare per il sacro contante, è uno dei titoli che ci fa capire, come dire, che ci sono temi importanti riguardo alle novità normative che impatteranno sul sistema bancario, soprattutto in rapporto con la clientela. È venuto a trovarci in studio Paolo Cecchi.
Buongiorno. Buongiorno.
Paolo, della segreteria regionale della Fisac, della CGL della Toscana. Cerchiamo di fare veramente un po' di alfabetizzazione per capire come muoversi in quella che a noi appare come una giungla che non riusciamo sempre a leggere. E come dire, la prima domanda potrebbe essere relativa proprio alla novità attinente all'avvio dal 15 di settembre delle segnalazioni delle banche e delle poste alla Banca d'Italia, che possono riguardare che cosa? Prelievi, versamenti di contanti mensili pari o superiori a 10.000 euro. Questo che cosa comporta? Cosa significa? Cosa si porta dietro?
Sicuramente la base di tutto è la questione del contante. Statistiche abbastanza chiare, non solo della Banca d'Italia ma anche di altri centri di ricerca, dicono abbastanza chiaramente che il contante utilizzato in Italia è in media molto superiore rispetto ad esempio agli altri paesi europei. Due cifre. Nell'Unione Europea in media date 100 le transazioni fatte in un dato periodo, circa per il 50% vengono fatte per il contante, per il resto si usa bonifici, si usa carte di credito, eccetera, eccetera. In Italia date 100, circa il 70 ma anche di più per cento delle transazioni vengono fatte in contante.
Prima citavo l'articolo di Francesco Merlo che parla di quanto il popolo italiano sia legato al tema del contante, però probabilmente avendo noi un grosso problema di numerose criminalità organizzate dall'Andrangheta alla Sacra Cuore Unita ai Casalesi, alla Mare, alla Camorra, alla Cosa Nostra, eccetera eccetera, lì questi un po' la media secondo me la fanno salire, cioè il tema riguarda, come dire, la lotta all'uso malavitoso del contante.
Certo, assolutamente, sia perché il contante di per sé, essendo uno strumento anonimo al portatore e quindi facilmente trasferibile senza tracciabilità, si porta dietro una questione di potenziale riciclaggio, una questione di potenziale evasione fiscale, eccetera. Tra l'altro è abbastanza interessante, c'è uno studio dell'UIF, l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, sulla distribuzione dell'uso del contante in Italia, dove si vede che in generale ovviamente l'uso del contante per lo più è nel sud Italia e nelle isole. Se questo dato si filtra sulla base dei servizi finanziari presenti sul territorio, della forza o meno del sistema economico presente sul territorio, si vede invece che, diciamo, le operazioni a più potenziale rischio sono più che altro nella parte centro-nord d'Italia più che nella parte centro-sud, dove ovviamente i servizi finanziari purtroppo ad oggi sono ancora più rarefatti, ecco, in questo senso.
Il 14 settembre è stata anche introdotta una direttiva che produce una nuova normativa che riguarda la tutela dei risparmiatori per i pagamenti online, per l'accesso ai conti correnti individuali da parte di terzi che non sono io, diciamo così, che è una cosa che spaventa sempre molto società operanti nell'e-commerce e dintorni, per intenderci. Che tipo di novità ci aspettano come risparmiatori?
Allora, premettendo che questa direttiva in generale cerca ovviamente di omogeneizzare comportamenti a livello europeo e ad esempio mette dei limiti per le commissioni, per le varie transazioni economiche che il cliente può fare attraverso le piattaforme online, ci sta sicuramente delle ulteriori sistemi di sicurezza per l'accesso online dei clienti, per esempio, ai propri conti correnti. Per esempio, una novità diciamo piuttosto importante, soprattutto per gli effetti che questa potrà avere anche sul sistema bancario, è il fatto che ad esempio si dà la possibilità a degli operatori, a dei provider, di interporsi tra il cliente e la banca per gli acquisti su internet, per il cosiddetto e-commerce, per cui per esempio d'ora in poi, previa ovviamente autorizzazione, se si vuole acquistare un prodotto su internet, invece di inserire come di consueto la carta di credito, tramite questo provider ci sarà direttamente l'addebito sul conto online del cliente. Quindi questo per, come dire, dare un rapporto più diretto e più semplificato. Rovescio della medaglia, secondo me ci restano due. Primis, ovviamente massima attenzione per il risparmiatore nel dare autorizzazione a questi provider a fare questa tipologia di operazione, al di là di tutte le prudenze previste anche dalla legge. Secondo elemento, è evidente che se si può determinare un rapporto diretto tra questi colossi dell'e-commerce, voglio fare pubblicità, ma tipo Amazon, e il cliente del conto online, un rapporto diretto, questo vuol dire che insomma strumenti come Libra o altri strumenti che sono allo studio di questi colossi, insomma, possono, diciamo, saltare, bypassare il rapporto tradizionale che c'è tra il cliente e la banca e avere un rapporto diretto nel sistema di pagamenti, ma anche nell'utilizzo della moneta, tra il cliente e questi colossi, con effetti ovviamente anche sul sistema bancario e su chi lavora nelle banche.
Il nostro ascoltatore Simona ci scrive un messaggio molto sagace, dice: l'evasione più grande di tutto il mondo oggi è fatto dalle carte di credito. Amazon non paga tasse, nemmeno questo governo se ne occupa. Questo è un riferimento sicuramente interessante.
Il dumping fiscale è uno dei problemi dell'Unione Europea.
Appunto, non c'è alcun dubbio. Ecco, però, viste queste nuove opportunità date a colossi, appunto, come Amazon, come Google, come Facebook, che tipo di cambiamenti potranno esserci nelle attività delle banche?
No, sicuramente, visto anche quel che viene diciamo annunciato dai responsabili di Libra anche oggi sui quotidiani, dove si sottolinea che Libra stessa non è come il Bitcoin, ma sarà una moneta, ma anche un sistema di pagamento in concorrenza anche con le banche, che ne dicono loro, è evidente che questa spinta concorrenziale cambierà le modalità ulteriormente delle banche, spingendole ad esempio a un'ulteriore digitalizzazione, su quello non c'è dubbio.
Questo passaggio sì, è decisivo. Naturalmente parliamo in chiusura anche di questa benedetta crescita dell'economia, diciamo così, no? Per esempio, facciamo riferimento alle recenti iniziative di Draghi, della BCE, della Banca Centrale Europea, sulla nuova apertura di una fase di quantitative easing, le uscite pubbliche di esponenti della vigilanza europea rispetto alla necessità di non porre ulteriori vincoli normativi all'attività bancaria. Ecco, queste scelte possono rilanciare la crescita economica, come la vedete voi?
Allora, come è già stato in passato con gli interventi della BCE, perché questo ulteriore annuncio del quantitative easing, cioè per chi ci ascolta, l'acquisto di titoli di Stato dei paesi dell'Unione Europea, annunciato per 20 miliardi al mese a partire da novembre, è un ulteriore pacchetto di politica monetaria tendente, come dire, ad allentare, a cercare di fornire ulteriore massa monetaria e a spingere per l'abbassamento dei tassi di interessi sul mercato. Questo ovviamente, ad esempio, consente per esempio allo Stato italiano di costruire la nuova manovra economica con l'idea oggettiva che lo spread sarà sicuramente più basso e quindi ci saranno dei risparmi di finanza pubblica che potranno magari essere investiti per welfare o altre attività. La questione di fondo, come sottolinea BCE, ma ritengo assolutamente valida, è il fatto che va bene le politiche monetarie di abbassamento dei tassi o comunque di creare condizioni più favorevoli nell'ambito dei tassi di interesse, ma se questo non viene accompagnato da politiche fiscali degli stati nazionali, soprattutto di quelli che possono spendere senza grossi problemi di bilancio, insomma, sono interventi che, diciamo, sono abbastanza parziali, sicuramente vantaggiosi, ma E, insomma, nella teoria economica dovrebbero essere accompagnati sempre da una politica fiscale accomodante, in modo da, come dire, dare una spinta forte a un'economia che è oggettivamente asfittica.
In questo momento sta passando su Rete un servizio sulla Svezia, primo paese al mondo senza contanti. È verosimile? Di recente un amico è stato in Cina e mi ha raccontato di aver fatto l'elemosina con lo smartphone. No, per dire che è lì il tema, è tutto legato al controllo sociale, al controllo politico delle persone, naturalmente, oltre che al controllo economico. Quindi questo grande fratello sa anche se tu hai dato 50 centesimi a uno che sta seduto per terra e ti chiede un aiuto. È verosimile questo scenario?
Allora, come tutte le questioni, ovviamente ci stanno pro e contro da analizzare bene e da gestire bene. È evidente che situazioni come l'Italia, che è il quarto paese in Europa per utilizzo del contante, davanti a noi ci abbiamo ad esempio Cipro, ci abbiamo Malta, ci abbiamo la Grecia. Ora, con tutto rispetto, ma è evidente che il rapporto tra, non dico riciclaggio, ma almeno evasione fiscale e utilizzare il contante mi pare abbastanza diretto. Quindi è evidente la necessità di abbassare questo utilizzo del contante e di incrementare l'utilizzo di strumenti di moneta elettronica. Per fare questo occorrono almeno due elementi. Il primo, ovviamente, abbassare le commissioni, ad esempio, per l'utilizzo delle carte di credito, quantomeno fino a un certo limite di operatività, perché altrimenti ovviamente abbiamo un disincentivo economico rispetto a effettuare questo tipo di operazioni. L'altro elemento, che è un pochino più problematico, attiene l'aspetto culturale ad esempio del nostro paese, perché è evidente che nel paese come il nostro l'utilizzo del contante per varie motivazioni quasi ataviche, esatto, è un elemento abbastanza comune, è abbastanza comune.
E infatti chiudiamo proprio da dove siamo partiti, perché siamo partiti dall'articolo di Francesco Merlo, esatto, sul legame, appunto, esatto, del popolo italiano con il contante ancestrale, come giustamente diceva Paolo Cecchi della Segreteria Regionale della FISAC CGL e la Toscana, che è venuto a trovarci per questa puntata dell'Angolo Rosso. Paolo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
L'Angolo Rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio, a cura di FISAC CGL.